Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto, adagio. Non è forse questo quasi esattamente il movimento esatto di un bacio? Quando con la mano aperta chini verso il viso la coppa e ti inclini leggermente per avvicinarle la bocca. Senti come si racconta onda dopo onda, onda dopo onda, il vino. Temporali nella notte, vento, luce, sole, pomeriggi caldi e colline. I campi verdi sopra il mare azzurro e l'ombra d'oro delle vigne. Che diventa nella notte questo rosso scuro che ci meraviglia. E non siamo forse noi, silenzio, sonno, luce, terra, polvere, sole. Silenziose vibrazioni dentro le stagioni, sogni, grida, baci, parole. E questo tempo che diventa carne, che ci trasfigura e corre nel pensiero. Come ci somiglia, come ti somiglia a questo sangue nero. Guarda come vedo chiaro in questo pozzo oscuro, come gira adesso la testa. È un equivoco ridicolo che tutto passa, non è vero niente perché tutto resta. Vedo la tua faccia e i tuoi capelli nella notte viola. Sento quella primavera, quella vita vera che mi corre in gola. Guarda come volo ancora nella notte chiara alla tua finestra. Guarda come sono solo e tu starai dormendo, forse sarai desta. E nel silenzio volano gli angeli e le lune. E la notte corre dentro la tua strada come fosse un fiume. Vino santo dei poeti, fonte dei segreti, vino dei profeti. Vino della vita vera che per quanto bevi non finisce mai la sete. Antico vino di Alessandro Magno che mi accompagnasti finché venne giorno. Portami serenamente tra le belle braccia di tuo figlio in sonno. Fammi addormentare senza vomitare verso un'altra vita. Questa non mi basta, ce ne vuole un'altra, questa è già finita. navigherò nel fiume d'oro finché al mattino possa dissetare chi mi vuole bene come se fossi il vino.
Era Davide Riondino, l'avrete riconosciuto, ne abbiamo parlato nel corso del weekend in tante maniere, perché purtroppo è scomparso prematuramente a 73 anni dopo una malattia. Questa, la canzone del vino, era uno dei suoi lasciti, direi quasi un testamento filosofico. Parla appunto del fatto che una vita sola non basta, ne serve un'altra. Ci sembrava il modo migliore per ricordarlo anche noi a Cult, anche perché insomma le sue composizioni, le sue canzoni, i suoi album variavano molto dalla ballata poetica a quella dello sberleffo, dello sghignazzo, per restare con Dario Fo, di cui tanto abbiamo parlato la scorsa settimana e al quale insieme con Franca Rame è stata dedicata, come vi abbiamo raccontato, una targa apposta dal Comune di Milano in presenza della vice sindaca Anna Scavuzzo, di Mattea Fo, insomma, e anche di tanti altri cittadini, cittadine o personaggi che con Dario Fo e Franca Rame avevano avuto a che fare, compresi i PIC di Maurizio Accattato, che devo dire hanno fatto una sorpresa a tutti quanti in modo davvero molto divertente. Insomma, questa targa apposta sul palazzo, sulla facciata del palazzo dove Dario Fo e Franca Rame in percorso di Porta Romana a Milano hanno vissuto per tanti anni e soprattutto hanno aperto la casa a tanti giovani, tanti artisti, tanti attivisti. Quindi con questi due ricordi, uno molto recente di Davide Riondino e uno invece che segna il centenario e il decennale della scomparsa di Dario Fo e ci permette di ricordarlo con Franca Rame, apriamo la puntata e la settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo che ci potete scrivere al 3316214013 con un messaggio WhatsApp, Telegram oppure con un SMS a diretta@popolarenetwork.it con una mail. Se preferite ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o su una pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritorneremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Come vi dicevo, gli argomenti sono molti, la rubrica di Giallo e Noir a cura di Luca Crovi, vi parleremo della vincitrice della sezione extra del FESCAL, del Festival del Cinema africano d'America Latina, d'Asia ed America Latina, con un'intervista di Barbara Sorrentini. Avremo poi altri ospiti importanti per quello che riguarda le arti visive ed altri ambiti del mondo della cultura. Cominciamo però adesso con le prime voci, i primi ospiti che ci parleranno di un progetto che è la restituzione pubblica del laboratorio Site Specific Cartografie di Confine. Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17 presso la sede della Casa della Carità in via Brambilla 10 a Milano. La Casa della Carità si apre alla città di Milano dunque e presenta gli esiti di questo laboratorio di teatro sociale progettato con 28 giovani artisti della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, in condivisione appunto con la Casa della Carità. Ne parliamo con il tutor del progetto, Paolo Giorgio, che è collegato con noi. Ci sono, credo, anche molti dei partecipanti all'esito di questo progetto e anche al laboratorio. Lo salutiamo, lo ringraziamo per l'attesa. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Paolo, raccontaci anche i dettagli di questo progetto.
Sì, diciamo che questo è un progetto che nasce all'interno del corso di teatro sociale nello spazio pubblico della Scuola Paolo Grassi e che arriva come esito di una collaborazione che si svolge già da 3 anni con la Casa della Carità a quartiere Adriano, di cui poi farò parlare i protagonisti, diciamo. Per quanto riguarda noi, questo è un progetto con cui cerchiamo di portare i nostri allievi a contatto, diciamo, con la realtà della città, con la realtà dei contesti sociali, per imparare a raccontare quello che veramente accade nel tessuto urbano. E in questo caso abbiamo passato a settembre molto tempo alla Casa della Carità con gli operatori che ci lavorano, svolgendo molte molte ore di interviste, molti molti momenti di immersione all'interno di questo contesto, che è un contesto di accoglienza, di ospitalità, di vari servizi sociali, e abbiamo cercato di indagare l'accoglienza, il tema dell'accoglienza dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi accoglie, dal punto di vista di chi lavora nell'accoglienza, dal punto di vista della nostra società e del nostro sguardo sociale. Quello che accade il 1 aprile in una istituzione più interna e poi il 2 aprile in un'apertura anche alla città, al quartiere, a ingresso gratuito, che si può prenotare sul sito della Casa della Carità, e che bisogna affrettarsi anche perché siamo quasi quasi a esaurimento posti, è che la casa si apre e tutti i giovani artisti, registi, drammaturghi e attori della scuola faranno visitare, non tanto degli spettatori ma dei reali visitatori, i vari spazi della casa, dal guardaroba alla mensa, agli uffici legali, a altri luoghi in cui questi servizi vengono svolti, raccontando il punto di vista degli operatori in un lavoro, in un'apertura di laboratorio immersiva e in una forma di teatro ad uno in qualche modo, per piccoli gruppi, che è veramente l'immersione dentro questo contesto.
Benissimo, allora con te presentaci chi c'è.
Allora, con me ci sono Alberto Pluda, che è operatore della Casa della Carità, operatore sociale, soprattutto operatore teatrale, che è un po' stata la nostra guida insieme a Serena Pagani all'interno della casa, e Sara Mino, che è una delle allieve, allieva regista in questo caso, che ha attraversato questo percorso con noi. E io ti passerei Alberto, che magari può raccontarti meglio la casa,
certo,
e il loro progetto.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Alberto, prego.
Ciao. Allora, sono Alberto Bruda, educatore e teatroterapeuta all'interno di Casa della Carità, lavoro da 10 anni in Casa della Carità e sono all'interno di uno dei tantissimi progetti che vengono erogati e funzionano dentro la casa. Il progetto è il progetto Migrarte e praticamente si tratta di laboratori artistici che fanno parte del percorso di accoglienza per le persone che risiedono in Casa della Carità o che pure arrivano da fuori e si appoggiano ai servizi interni di Casa della Carità. Casa della Carità è una struttura che a oggi ospita, quindi con persone che risiedono e dormono da noi, 80 persone, quindi 80 posti letto. Però Casa della Carità, oltre ad avere un servizio interno che è in parte in gratuità, quindi con ospitalità scelta direttamente da noi, e in parte convenzionata con i servizi del territorio, diciamo che è un 50-50, ha un servizio proprio di apertura sulla città, e quindi con persone che magari o vivono in strada o vivono in situazioni, diciamo, di privazione, si servono dei servizi della casa, quindi docce, guardaroba, ufficio legale, infermeria, eccetera eccetera. E diciamo che il nostro stare come progetto Migrate, io con Serena Pagani all'interno della casa, visto che Casa della Carità, come mandato iniziale con la donazione di Martini, no, del cardinale Martini 20 anni fa a Don Polmegna, presidente di questa struttura, come struttura di accoglienza, ha come missione iniziale due fuochi ben precisi, che è quello di accogliere gli ultimi e di fare cultura. Ma fare cultura vuol dire fare una specifica pedagogia dell'accoglienza. e in questa pedagogia dell'accoglienza la parte artistica, quindi di laboratori artistici, per noi è fondamentale, nel senso che pensiamo che sia importante tanto quanto dare una saponetta alle docce.
Benissimo. Allora, se ci ripassi Paolo Giorgio, Alberto.
Certo. Eccomi.
Ecco, Paolo, volevi aggiungere qualcosa, farci parlare con qualcun altro?
Ma guarda, ti farei dire due parole da Saramino, in nome parlando a nome degli allievi, sia rispetto alla loro esperienza, sia magari anche rispetto a una particolarità del progetto, che è la sezione, l'apertura di una performance nelle docce, che è secondo me molto interessante. Se posso te la passo.
Certo, un po' prego.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Sara.
Buongiorno.
Racconta.
Io porto appunto il punto di vista degli allievi, del processo che è stato per noi è creativo, diciamo, di questo percorso. Abbiamo iniziato a settembre, come diceva Paolo Giorgio, con una settimana di osservazione e di interviste agli operatori, in cui abbiamo avuto modo di scoprire la realtà di Casa della Carità, di immergerci all'interno di giornate molto frenetiche tra l'ufficio legale, le docce pubbliche, il guardaroba, diversi spazi che appunto vengono abitati all'interno della casa. E abbiamo pensato nel corso del tempo, fino ad arrivare a questo periodo, dalla metà di marzo fino alla fine di marzo, a un percorso per gli spettatori tendenzialmente interattivo, comunque fondato sull'interattività con il pubblico, che non fosse un impianto frontale da teatro d'arte, che è anche un po' quello che tendiamo più a studiare all'interno dell'Accademia, ma di spostarci da questa visione più accademica e immergerci appunto in una realtà urbana e di pensare a un... ha una dinamica teatrale molto diversa dalla nostra abitudine. All'interno di questo percorso lo spettatore farà un vero e proprio tour, un vero e proprio giro all'interno della casa e assisterà a un percorso creato collettivamente da drammaturghi, registi e attori del terzo anno della Paolo Grassi, e a questo percorso verrà unito anche una piccola parte sulle docce pubbliche, perché è stato creato questo progetto dal titolo Soglia, che va ad indagare proprio qual è la soglia tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, tra l'intimità per come la intendiamo noi e l'intimità invece all'interno di un luogo pubblico. È un progetto che nasce da un'esperienza innanzitutto che alcuni di noi allievi abbiamo fatto all'interno delle docce, e da una serie di domande che attraverso l'esperienza sono nate e a cui in realtà naturalmente per fortuna non abbiamo una risposta, ma che insomma lasceremo al pubblico, e pochi tra il pubblico che sceglieranno di fare questa esperienza potranno insomma provare a fare questo percorso.
Anche perché, mi introduco un attimo, la particolarità di questo percorso, che nasce da un'idea di Alberto Pluda, tra l'altro, che era un sogno che voleva fare da un po' di tempo, realizzare, è proprio quella che gli spettatori faranno la doccia all'interno di un racconto emotivo, visuale, di suoni, di immagini, però l'esperienza è proprio di uno spettatore coraggioso che dice: vado a provare questa esperienza di farmi la doccia in un luogo non mio.
E certo, è tra l'altro un simbolo forte, importante, quello che avete scelto per l'edizione di quest'anno, di questa collaborazione. Ringraziamo Paolo Giorgio, diamo i riferimenti in rete, visto che appunto ormai i posti sono pochi.
I riferimenti, diciamo che il 2 aprile ci sono ancora dei posti, si può andare sul sito della Paolo Grassi o sul sito della Casa della Carità, dove sono proprio dei link al progetto Cartografia di Confine, che ti portano a un semplicissimo foglio Google, l'ingresso è gratuito, basta iscriversi, si riceve una conferma, si può fare parte scegliendo diversi orari di uno dei gruppi che attraverseranno la casa. A partire dalle 16:30 parte il primo gruppo e continua tutto il pomeriggio, c'è anche una replica serale alle 9 per chi vuole raggiungere il quartiere Adriano di sera, per il quartiere E quindi vi aspettiamo, aspettiamo tutte le persone che possono essere interessate, insomma.
Benissimo, allora grazie per queste vostre cartografie e un saluto a tutti voi e buon debutto, a risentirci, a presto, ciao.
Grazie, 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 grazie.
Ciao, ciao.
Ciao. E ora lo spazio delle arti visive, vi parliamo di Andrea Branzi by Toyo Ito, Continuous Present, è il titolo della mostra ospitata in questo periodo alla Triennale di Milano. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Ad ottobre, al 4 di ottobre per la precisione, Triennale di Milano e la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain presentano una mostra monografica dedicata ad Andrea Branzi. Andrea Branzi è architetto, designer, professore, curatore e artista. Una figura importante del design italiano e anche del pensiero progettuale e viene raccontata attraverso lo sguardo dell'architetto giapponese Toyo Ito, che è stato coautore di numerosi progetti con Andrea Branzi e anche suo amico di lunga data. È un omaggio nato da questo forte legame. E poi ricordiamoci, insomma, che Andrea Branzi ha lavorato molto in Triennale in qualità di designer, di teorico e di curatore di mostre. È stato in numerose iniziative realizzate dal 1968 al 2022. Allora, sono esposte oltre 400 opere tra installazioni ambientali, modelli, disegni, oggetti di piccole e di grandi dimensioni. È un percorso espositivo che si articola come in un arcipelago tematico ed è composto da 11 sezioni, ma in uno spazio fluido. Noi ne parliamo con la curatrice Nina Bassoli.
Siamo molto curiosi di vedere, perché Branzi poi l'abbiamo sempre visto qui in altre vesti, no? Adesso questa mostra gli rende omaggio, ma attraverso gli occhi di questo collaboratore giapponese.
Sì, Toyo Ito, architetto Pritzker Prize mondiale, bravissimo, che ha fatto con Branzi diversi progetti, hanno collaborato su diversi progetti ed erano molto amici, e qui dà un'interpretazione del suo lavoro che è un sentimento molto profondo. Penso che la mostra abbia due grandi novità, vantaggi, forse addirittura tre. Intanto è la prima grande mostra su Andrea Branzi dalla sua scomparsa nel 2023, quindi, ed è forse anche la più grande mostra di Branzi che sia mai stata fatta, anche se lui ha lavorato moltissimo con la mostra per la propria ricerca, curava le mostre, realizzava.
Ha lavorato tanto qui in Triennale.
Tantissimo qua. Come curatore, come ideatore anche proprio di concetti espositivi. Però una mostra così completa forse ancora non era mai stata fatta, appunto perché fino all'ultimo lui ha lavorato alacremente in prima persona. Quindi una rilettura di tutto Branzi è stata un'operazione molto interessante da fare, nel senso che, come dicevi giustamente, l'abbiamo conosciuto molto,
sì,
ma sempre in un rapporto con lui in un certo periodo. Allora, rimettere in fila i pezzi è stato molto interessante.
E dalla mostra si comprende anche la sua concezione, per esempio, della città, dell'urbanistica.
In realtà io penso che Branzi è proprio un pensatore teorico tagliente come una lama. La sua concezione della città e dell'urbanistica è la sua concezione del design, nel senso che in mostra spero che questo un po' si riesca a leggere tra le righe o a intuire, se non proprio a capire, se uno si mette a leggere tutti i testi, cosa che si può anche fare. La città
La città, mente no stop city, ecco quel...
La città per Branzi è per noi esseri umani come quello che è il mare per i pesci. Noi ci viviamo dentro, non la possiamo vedere,
quindi
rappresentare.
È un continuo...
Ci siamo dentro. Quindi è senza architettura, dice lui, no? Non vediamo l'oggetto città, noi siamo nella città, la abitiamo. E infatti l'architettura non c'è più, quello che c'è sono gli oggetti, il design. Ecco perché Branzi, da un certo punto della sua carriera, dichiara proprio che la civiltà architettonica è finita ed è iniziata la civiltà dell'ascolto e degli oggetti. E quindi è il design il vero dispositivo che ci fa vivere, che ci fa abitare con consapevolezza. Il design, che per lui sono questi oggetti stranissimi, un po' senza funzione, ma che usiamo e che in mostra ci sono molto. Quindi,
che va a confinare con l'arte.
Certamente, confina con l'arte, in realtà sono opere d'arte, ma che noi possiamo usare. Questa è la grande differenza, io credo, perché hanno una relazione con noi molto più intima, molto più domestica, molto più quotidiana. Quindi in mostra io spero che questo si legga.
Senti, ma scusa, attraverso gli occhi di Toyo Ito, qual è il valore in più? Cioè, questa visione, no? Che cosa ci propone in più?
Io penso che Toyo Ito e Andrea Branzi abbiano fatto una ricerca parallela, intrecciata per tutta la vita, un po' in questa dimensione che Ito chiama del presente continuo, prendendo chiaramente parole di Branzi, che è lo stare nel mondo, no? Il sentimento profondo di riuscire a percepire l'esistenza con gli altri elementi, con gli oggetti, e quindi è un'idea di architettura che non è fatta di muri che separano una cosa da un'altra, ma è fatta di ambiente, atmosfera, sensazione, oggetti, relazioni. Questo penso sia qualcosa che hanno ricercato entrambi tutta la vita,
che li avvicinava,
che li ha avvicinati, che li ha resi amici, e che Toyo Ito in mostra è riuscito a esprimere molto bene anche con questo disegno dell'allestimento fluido, senza muri, senza confini, senza separazioni, ma è un grande paesaggio. Per cui si va a fare una grande passeggiata lungo
allora
il fiume.
Allora ci inoltriamo.
E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci dedicato alla mostra attualmente in corso alla Triennale Andrea Branzi by Toyo Ito, Continuous Present. Noi adesso invece ci prendiamo il tempo di ascoltare un brano appena arrivato nella nostra Music Library, Ayana Lee con Housebroken.
I'm starting to think that my soulmate died in 75, and I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive. If you wanna be my man, there's a couple of things you better understand. I like men who open doors, who don't keep me barred, who ain't old but immature. For no, if you wanna be my man, yeah, don't take me on a date. You make me plan.
Send them.
E noi adesso abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, di cui Radio Popolare da sempre media partner, ha decretato quali fossero i premiati e le premiate del concorso extra con i film di registi e registe di seconda generazione. Di alcuni di questi ne avete sentito parlare a Cult e a Chassis, e adesso noi vi proponiamo l'intervista della vincitrice di questo settore, Camilla Carré, al microfono di Barbara Sorrentini.
Camilla Carré, Emily Niles, buongiorno, benvenuta a Radio Popolare, Camilla.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
È un film, un corto, è ambientato quasi tutto all'interno di un salone da manicure, dove si fanno le mani, i piedi, tenuto da delle ragazze cinesi. Mi raccontavi anche fuori onda che l'ispirazione ti è venuta perché sotto casa tua ce n'è uno e ci passi spesso davanti.
Sì, esattamente, sono dei luoghi che sono dei luoghi del fantastico, in cui chi c'è entrato riconosce che sta avvenendo qualcosa di molto misterioso, perché hai da una parte le donne che vanno lì a farsi, a me piace dire, affilare gli artigli, no? Questo mondo totalmente femminile, con questo rosa, con questo glitter, dove di fatto poi c'è qualcosa anche di molto crudo che avviene, di queste frese, di queste forbici. È un luogo, insomma, io quando l'ho vissuto per la prima volta sono rimasta molto colpita.
Sei andata a girare proprio in quello che vedi sotto caso, è ricostruito tutto?
No, è tutto ricostruito, anche perché di solito questi negozi sono veramente molto frequentati e hanno, poi se vuoi possiamo anche entrare nel dettaglio, però c'è anche una questione delle lavoratrici e del tempo della pausa, per esempio, delle lavoratrici che ci lavorano. Comunque sono dei luoghi che non sono totalmente aperti poi a dei momenti di pausa.
Sì.
Quindi quello che abbiamo fatto è stato ricreare tutto, anche grazie al lavoro della scenografa, che ha fatto veramente un lavoro preziosissimo con poco, perché comunque è un cortometraggio ultra low budget, e abbiamo ricostruito tutto quanto in una parrucchieria di zona, quindi un parrucchiere anni 70 che effettivamente aveva molto meno, mi dispiace dirlo, ma molto meno pubblico, ha affittato lo spazio e abbiamo tutto quanto ricreato lì.
Sì, questo mi aiuta anche a parlare dello stile e dell'immagine, no? Questa pulizia è quasi un quadro quello che tu mostri, cioè diversi quadri naturalmente, però c'è tutto un gioco di luci, di colori, che probabilmente si avvicinano anche a quello che sono gli smalti. Però come hai lavorato all'immagine?
Allora, l'immagine in realtà è la prima cosa che mi ha ispirato anche la scrittura della storia, perché io sono andata per la prima volta in un negozio per la manicure, diciamo, raccomandata da un'amica, e per me è stata un'esperienza incredibile, perché per la prima volta mi sono trovata a stretto contatto con una sconosciuta che mi stringeva la mano, che era di fatto obbligata a stringermi la mano per ore, che è stato anche un gesto molto, molto intimo di cura. Però per me, che non l'avevo mai vissuto, è stato anche appunto un momento particolare, e quando poi l'ho guardata negli occhi, questa ragazza che mi stava appunto mettendo lo smalto, mi sono resa conto che i capelli, la fronte, le mani erano tutte quante coperte di questa polvere, che di fatto è la polvere del gel che quando racchi via con la fresa poi diciamo volteggia nell'aria, i glitter che volteggiano nell'aria. Quindi in realtà l'ispirazione per questo film è arrivato proprio dall'immagine, e volevo anche trasmettere questo racconto di qualcosa che avviene non soltanto tramite le parole, perché appunto il film è in doppia lingua, è in italiano e in cinese, e volevo raccontare anche il punto di vista mio, cioè dell'italiana che va in questi luoghi e non capisce tutto quello che sta accadendo, quindi questo mistero che parla anche molto spesso attraverso le immagini, attraverso il luogo.
Camilla, il corto era stato presentato già a Roma da Alice nella città, e in qualche modo forse mostra anche un po' appunto in retroscena di queste lavoratrici che si chiamano Onicotecniche. Questo è
sì,
il nome.
Esatto. Onicotecniche è veramente complicato.
Sì. Le due attrici sono attrici o sono due vere onicotecniche?
No, allora le attrici sono due vere attrici. Il film è stato presentato, come dicevi, ad Alice nella città in anteprima, ma in realtà nasce da un percorso di Netflix Italia e Davide Donatello, che hanno creato questo percorso di mentorship per donne dell'audiovisivo che si chiama Becoming Maestre. Quindi avevamo fatto già una piccola presentazione a porte chiuse sempre a Roma all'interno poi della chiusura di questo percorso. E per la parte appunto della ricerca delle attrici, anche perché sono tutte quante donne, poi sia lato delle professioniste che hanno collaborato alla realizzazione del cortometraggio, poi sia lato attrici, in realtà è stato molto, devo essere sincera, complicato riuscire a trovare all'inizio le interpreti, perché la mia idea era quella di lavorare in un formato documentario, quindi di andare alla ricerca di vere lavoratrici, perché l'idea era quella di anche raccontare una condizione. Infatti il corto parte anche da un'indagine fatta all'interno dei diversi centri estetici di Roma, in cui sono andata a fare delle interviste, ho raccolto degli audio. Però la difficoltà di, come dire, entrare all'interno di una comunità, ecco, ha reso difficile effettivamente prendere delle persone che non fossero delle attrici professioniste. E su questo poi sono stata anche molto molto fortunata, perché abbiamo fatto un lungo percorso di provini e abbiamo selezionato appunto Elisa Wong, che è l'attrice protagonista, magnifica, ha anche ricevuto un premio per l'interpretazione di questo cortometraggio, e lei è di Roma ed è sino-discendente, e Jia Wong, che invece è di Parigi ed è sino-italiana, e sono entrambe due attrici professioniste.
Grazie. Camilla Carré, Emily Niles, il cortometraggio in concorso alla sezione extra del Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
E allora, con la vincitrice del settore extra, dunque dedicato a registi e registe di seconda generazione al FESCAL, il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, intervista a cura di Barbara Sorrentini, ci accomiatiamo dall'edizione 2026 di questo festival.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies want, confide in me, I'll put down. Put down
E veniamo a un altro importante protagonista del mondo della cultura del fumetto in particolare. Parliamo di José Muñoz, Classe 1942, celebre artista e fumettista argentino che con le sue storie in bianco e nero ha portato la capacità drammatica delle storie poliziesche e noir del suo detective Alex Sinner a un livello che ha rivoluzionato tutto il settore. Famose anche altre sue opere come la celebre biografia della leggenda del jazz Billie Holiday, oltre a tutta una serie di altri lavori d'arte che lo hanno visto spesso associato a Carlos Sampaio, suo connazionale e artista con cui si è stabilito un sodalizio molto importante dopo il loro incontro avvenuto a Barcellona. Perché ne parliamo? Perché a partire dallo scorso 28 marzo, con una inaugurazione che è avvenuta il 27 di marzo, a Basilea si è aperta una mostra. Una mostra che è proprio intitolata José Muñoz, Broken Voices, ovvero voci rotte. Ce ne parla Cecilia Di Lieto, anche perché Cecilia Di Lieto con José Muñoz ha una conoscenza e un'amicizia di lungo corso.
In collegamento con José Muñoz, grandissimo disegnatore, grandissimo artista, grandissimo. Come ti piace essere definito, José?
Bueno, piccolissimo ma grandito, non so, ingrandito. Ingrandito nella vecchiaia, capito?
No, però a parte grande o piccolo, qual è la definizione in cui ti trovi meglio? Qual è, a parte grande, grandissimo o piccolino, qual è la definizione in cui ti ritrovi meglio?
Una definizione, diciamo, un essere umano in certe difficoltà attraversando il tempo, l'spazio, la storia, la naturalezza e tutto quello. È la prima volta che sono vivo. E ho disegnato e sigo, continuo a disegnare, sono un disegnatore, diciamo, e compiaciuto di aver trovato questo regalo che è la fortuna che mi ha accompagnato anche negli incontri, o sea, diciamo un po' tremante ma ancora in piedi.
Senti, José, l'occasione per questa intervista è in realtà una grande mostra, una grande iniziativa che prende il via proprio adesso a fine marzo, il 28 di marzo per l'esattezza, al Cartoon Museum di Basel, di Basilea.
Esatto.
È una mostra che va avanti fino al 21 giugno, ma mi viene anche da definirla più di una mostra, perché in realtà è piena di eventi che ti mettono a confronto con varie situazioni.
Sì, diciamo, una carrellata su appoggiandosi nei disegni, i disegni sono anche frammenti di memoria nel mio percorso, mi ricordo, diciamo, allora questi 84 anni che sto avendo già, diciamo, adesso è capitata come una, obbligatoriamente come un'antologica patologica. Ah, come c'è quel carattere del fumetto di Tintin, una cantante d'opera che si chiama Madame Castafiore, una cantante d'opera italiana che canta, diciamo, guardando allo specchio, canta dicendo: oh, je ri de me guarda mon miroir, o sea, oh, me viene la ridarella quando mi guardo nello specchio. Vabbè, siamo lì più o meno.
Senti, questa bellissima antologica tocca per l'appunto varie parti del tuo percorso artistico che ti ha reso...
Sono contento.
Decisamente, immagino, insomma. Dicevo che da una parte tocca una delle cose che ti ha reso sicuramente più famoso e popolare nel mondo, quella dell'invenzione di un poliziotto, un ex poliziotto, Alex Sinner.
Col cuore intelligente, diciamo. Se si può parlare di intelligenza del cuore oramai, io insisto, no? Però insomma ce l'ha. Alex Sinner, sì.
Sì. Ecco, Alex Sinner, chi non lo conoscesse, intanto vada a scoprire chi è, com'è nato? Quando è nato e ti è rimasto, continua a restarti attaccato con piacere o vorresti anche liberartene?
No, ci continua a accompagnare a me e al mio socio Carlo Sampaio, scrittore con il quale abbiamo creato questo carattere 5 Italie fa, o forse 4 almeno, sì, che sì. Nel 75, e abbiamo cominciato a pubblicarlo al Berlinus di Oreste del Buono, Fulvia Serra, Cettina Novelli, quella Italia là entrañable, diciamo, commossa, tremolante, in una serie di scombussolamenti che sembravano definitivi, che sembravano, diciamo, sull'orlo di chissà che cosa. E hai visto come ci tratta la storia? Primero ci fa tremare, dopo arriva un momento di calma, si riprende un po', diciamo, frammenti di speranza, e dopo incominciano a volatilizzarsi via di seguito. Mi viene in mente, diciamo, hai visto la ciclicità della storia? A me mi viene di dire: quello che ci frega è il ciclismo della storia, visto che è la storia che ritorna.
Certo.
Questi tipi di confusioni verbali graziosissimi che faceva Totò, per esempio, il ciclismo della storia ci sta fregando. Allora, diciamo, ti dico, come Malanca sta fiore, rido di me, e allo stesso tempo, diciamo, Alex Sinner vuol dire ahimè peccatore. Vuol dire quello. Noi con Sampaio eravamo lontano dal nostro paese, lontani dal nostro paese, senza poter tornare, con delle difficoltà primordiali, e il lavoro ci ha accolto, ci ha coltivato, ci ha calmato, ci ha dato da mangiare. Alex Sinner è un amico, capito? Noi sì. Era tanto tempo che non lo frequentiamo, nel senso di disegnarlo, scriverlo, però continua a essere parte del... Siamo una specie di terzetto, diciamo, sì. Sampaio, Alex Sinner e Dio.
Senti.
Dopo vengono gli altri caratteri inventati, capito? La vita che ci ha portato, la folla, la moltitudine, la gente che attraversa i nostri quadretti, aver trovato la gente come Oreste del Buono, come le ragazze che ho menzionato prima,
sì.
Fulvia, Cetina, George Wolinski in Francia. Siamo stati molto fortunati in un momento nel quale nel nostro campo di storietta, di fumetto, come si poteva dire, come nei tempi si diceva, impegnato, diciamo, ha avuto il suo spazio e i suoi avanti, e io continuo a incrociarmi con frammenti di noi stessi, degli altri, quando ti trovi con la gente dei festival. È tutta una cosa così di amicizia e di vicinanza allungata.
Senti, José Muñoz, proprio in questi giorni si celebra, ahimè, quello che è stato il golpe argentino nel 1976.
Madre mia, l'Argentina, che madre che abbiamo avuto, diciamo. che madri che abbiamo noi umani, capito? Diciamo, a volte dovrebbero, diciamo, darci una regolata le nostre madri.
Sì, purtroppo vedendo com'è finita in questo periodo l'Argentina, insomma, c'è certo da...
Te ne rendi conto, cioè, noi argentini di affetto, di nascita e forse anche di destino, non so cosa vuol dire, però diciamo sono molto legato. Il destino, voglio dire, quale sarebbe il destino della specie, non lo so. Nel caso nostro, diciamo, non trovo parole per manifestare il mio deseo di desiderio di tacere,
sì.
Davanti allo spettacolo che ci dà la realtà e la natura.
Senti, José, tornando alla grande mostra al Cartoon Museum di Basilea, naturalmente Alex Sinner è uno dei protagonisti, ma c'è una storia che, ad esempio, io personalmente amo moltissimo, sì. Quella di Billie Holiday, no? Tu hai attraversato, sì, no. Poi attraverso la tua arte anche molto, anche molto la musica, o mi sbaglio?
Sì, Sampaio fondamentalmente, e anche me, diciamo, siamo stati affratellati nel nostro lavoro, anche accompagnati dal tango, dal jazz, dalla così chiamata musica classica, della musica non classica, della musica buona, quella che ti fa ravvivare, che ti ravviva come una fiammella, che le arti si irrorano a vicenda, ecco, diciamo, e noi con la musica siamo stati molto accompagnati, molto molto dentro, e con Billie Holiday l'impressione della sua voce, dei suoi silenzi, come anche nel caso di Gardel, che abbiamo fatto anche con Sampaio, o sea, tango, jazz, tango, nord-sud dell'America, questo siamo noi.
Senti, José, Bianco e Nero, indimenticabile.
Un'altra coppia, diciamo.
Esatto, un'altra coppia che ti accompagna, però io trovo sempre emozionanti e bellissime quelle che sono altre tue, io non so, come altre tue espressioni, quelle... invece col colore, con che tecnica è quella che tu usi, ad esempio?
Che cosa?
Che tecnica è? Non è acquarello, che cos'è?
È acquarello usato come acquarello classico, ma anche le matite acquarellabili frottate, diciamo, fatte nel getto un po' d'acqua sulla carta e comincio a fare dei rigori e ricerche con le matite, come se stesse disegnando un ritmo dentro, cercando un ritmo dentro dell'acqua, capito? Le faccio nuotare per vedere l'effetto che fa ultimamente. Sto lavorando così, però ho lavorato anche con delle matite, basicamente con l'acqua, con gli inchiostri acrilici, acqua, inchiostri a colori, acquarelli e tanta acqua.
Senti,
Ugo Pratt diceva, con l'acqua sporca lavoro io.
straordinarie utilizzi dell'acqua e della sporcizia, mettiamola così. Senti,
così diceva Pratt, guarda, simpatico.
Senti, José, allora, questa mostra a Basilea è una delle tante mostre che ti hanno celebrato e ti celebrano in tutta Europa, perché tu sei
ormai... Ho fatto una discreta collezione.
Sì.
Sì.
Decisamente.
Adesso c'è una che è finita, adesso, che è durata 4 giorni, nella Biennale di Historieta a Buenos Aires, che mi hanno invitato e ho partecipato alla distanza perché avevo da fare qua a Basilea, però diciamo hanno fatto un ingrandimenti giganteschi, gigantografie di 50-60 immagini mie. E la Casa della Cultura, che Buenos Aires è una città autonoma, c'è un governo autonomo, sì. E nella Casa della Cultura della città di Buenos Aires, e che è finita giustamente ieri, e con un buon risultato, hanno fatto bene il lavoro, così, insomma, io li vedo, essendo in questo caso dell'Argentina, di questa brevissima, è stato questa biennale di 2 giorni, di 4 giorni, e i disegni come lasciare andare delle colombe messaggere, capito, da un continente all'altro. I disegni come sono partiti di qua di Milano e sono andati a svolazzare laggiù nei muri della mia città, che sono stato un mese e mezzo fa laggiù, allora un traffico di affetti, diciamo, come si dice, trafficanti di sentimenti e di affetti e di anche sentimenti di quelli anche, come si può dire, difficile da portare, no? Davanti alla realtà, diciamo, sentimenti di tutti i tipi, ecco.
José Muñoz, mi sembra un'ottima chiusura per questa intervista, ricordiamolo, a partire dal 28 di marzo fino al 21 di giugno al Cartoon Museum di Basilea, una antologica, un omaggio a questo...
Sì, antologica, patologica, diciamo, fenomenologica. Vabbè, insomma, un abbraccio a voi tutti, buona giornata e grazie.
Grazie a te.
E grazie a Cecilia Di Lieto, che ha realizzato questa conversazione con José Muñoz in occasione della sua mostra Broken Voices, inaugurata il 28 marzo, che durerà a Basilea, al Cartoon Museum di Basilea, fino al 21 di giugno, ed è il momento della nostro appuntamento con il Noir e il Giallo.
Cari amici di Radio Popolare, se mi chiedeste qual è stata l'intervista più difficile della mia vita, sicuramente vi direi quella che ho fatto anni fa con Ruth Rendell. Era un giorno particolare, purtroppo aveva litigato con l'intervistatore che l'aveva intervistata prima di me e alle mie domande rispose semplicemente solo con yes, no, per absitis. Per me era complicato costruire un'intervista e quindi dovetti fare delle letture, riempire i buchi e cercare di conquistare il suo immaginario con il mio racconto piuttosto che non con l'intervista che mi aveva concesso. Ma amo davvero tanto alcuni dei libri di Ruth Rendell, per cui adesso che mi è capitato di rileggere il suo La morte non sa leggere, che è stato pubblicato da 66 and Second, voglio parlarvi di quel libro. È un classico del noir, di quelli che iniziano dalla fine, dove siete convinti di avere capito tutto, ma in realtà non avete capito nulla. Eunice Parkman ha sterminato la famiglia Coverdale perché non sapeva leggere né scrivere. Nessun movente, nessuna premeditazione. Non ci ha guadagnato un soldo, né alcun tipo di sicurezza. Grazie a quel crimine, la sua lacuna è diventata nota non più solo a una misera famiglia o a un crocchio di paesani, ma a un'intera nazione. Lei non ne ha ricavato nulla, fuorché la propria rovina, e d'altronde aveva sempre saputo in un angolo della sua mente contorta che era un buco nell'acqua. Ma a differenza della sua complice e amica, Eunice non era mica pazza. Era dotata dell'orrenda e pragmatica lucidità del primate atavico travestito da donna del XX secolo. L'alfabetizzazione è uno dei capisaldi della civiltà. Essere analfabeti è un po' come essere storpi. È la derisione che un tempo si riservava ai fenomeni da baraccone, potrebbe forse più giustamente ricadere anche sugli analfabeti. Se questi riusciranno a vivere in punta di piedi tra gli incolti, forse filerà tutto liscio, perché nella terra degli orbi i ciechi non sono reietti. Per Eunice Parkman e anche per i diretti interessati fu una iattura che i suoi datori di lavoro, sotto il cui tetto aveva vissuto per 10 mesi, fossero gente di particolare cultura. Se fosse stata in una famiglia di zoticoni, forse oggi sarebbero ancora vivi e lei svincolata nella sua libertà oscura e misteriosa, fatta di sensazioni, pulsioni e assenza totale di parole scritte. Ma cari amici di Radio Popolare, la storia non è tutta qui. C'era dell'altro nel passato di quella donna, c'era dell'altro che l'aveva scatenata. Potrei parlarvi di speranza, di gioia, di giovinezza, di pace, di riposo, di vita, di polvere, di cenere, di spreco, di bisogno, di rovina, di disperazione, pazzia, morte, astuzia, follia, parole, parrucche, cenci, cartapecora, saccheggio, precedente, gergo, truffa e spinaci. Tutte queste parole, in qualche modo, fanno parte di quell'alfabeto che apparentemente la nostra protagonista, diventata assassina, non conosceva. E per capire perché il suo analfabetismo la portò a uccidere un'intera famiglia, il libro che dovete leggere, riscoprire e magari imparare ad amare è La morte non sa leggere di Ruth Rendell, pubblicato da 66 and Second. Mi raccomando, fate attenzione all'abecedario.
Grazie come sempre a Luca Crovi per la sua puntata di Giallo Crovi, lo ricordo ogni tanto, dedicata anche al ricordo del nostro Carlo Oliva e del suo Giallo Oliva. Ci risentiamo domani alle 11.30 se vorrete, se no ci trovate sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Adesso le notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Bye.